Ecco, allora grazie a voi dell'invito. Come notavo, sono 18 anni da che sono venuto qua la prima volta, quindi insomma, un po' di tempo è passato. Ho fatto il conto, questo è il 12° intervento che faccio al CIB. Stasera siamo a ranghi ridotti rispetto a altre occasioni, quando si era di là con la sala piena, però vediamo di non far rimpiangere almeno a questa trentina di coraggiosi l'aver perso un pomeriggio della domenica per sentir parlare di Bibbia. Speriamo di, perlomeno di essere interessante. Il tema l'avete sentito, il banchetto, segno della vita in Dio, e come sottotitolo c'era nel testo che mi hanno proposto una citazione di Isaia: gusterete grasse vivande e cibi raffinati. E sarà il testo anche di cui parlerò, Isaia 25. Siamo all'interno di questo ciclo dedicato al mangiare e bere, e faccio notare, per chi volesse approfondire, esiste già con questo identico titolo un fascicolo di questa rivista che conoscete di sicuro, Parola, Spirito e Vita, edita dai Dioniani a Bologna, la vecchia rivista di Enzo Bianchi. Questo è un numero del 2006, si trova ancora, stesso titolo e più o meno stessi contenuti. Quindi c'è anche un articolo mio, quindi se trovate cose che avete già sentito è perché le avevo già scritte, no? Quindi ogni tanto riciclo nella speranza che non tutti abbiano già letto questo. Bene, e penso che abbiate già parlato di vari aspetti del pasto in comune nella scrittura, il tema del cibo, il cibo nella Bibbia, e avete visto, ma questo già lo sapete, che il banchetto è un tema presente in tutta la scrittura, è un po' trasversale come tema. Il banchetto è inteso come luogo di incontro, di convivialità, di festa, ma anche se di questo non ci occuperemo qua, come luogo dove i valori più belli e più grandi si possono talvolta pervertire. Quindi il banchetto è antitetico, ambivalente. Faccio due esempi veloci veloci. Forse ricorderete da Daniele 5, il banchetto del re Baltasar, quando il re banchetta a quattro palmenti, usando tra l'altro gli oggetti sacri fregati al Tempio di Gerusalemme, e mentre banchetta e beve, mangia e beve, sulla parete una mano misteriosa appare e scrive una scritta che poi Daniele interpreta, e quella scritta è la condanna del re, che schianta proprio in mezzo al banchetto, no? Quindi il banchetto lì è l'esempio opposto. E un altro banchetto del genere, lo ricorderete, nel Nuovo Testamento, in Marco 6, è il banchetto di Erode, per il compleanno di Erode, dove la bella Erodiade danza e come premio la testa di Giovanni il Battista. E nota Marco che a causa dei commensali Erode non volle opporle un rifiuto. Quindi questi sono due esempi in cui il banchetto può diventare il rovescio della comunione, della convivialità, della festa, diventa addirittura fonte di omicidio e di violenza. Come tutte le cose umane, la Bibbia ci presenta un'ambiguità di fondo: le cose umane possono essere belle, ma si possono anche rovesciare nel loro opposto. Per parlare del banchetto segno della vita in Dio, prendo le mosse dai banchetti veri, quelli concreti, reali, umani, non quelli simbolici. Ne parla dei banchetti ampiamente Ben Sira, lo conoscete già, il Siracide, un saggio di Gerusalemme inizi del secondo secolo avanti Cristo, più o meno, un ebreo osservante che tuttavia non disdegna di comportarsi secondo l'uso greco. Siamo in un'epoca in cui a Gerusalemme ormai i greci erano già arrivati da diversi decenni, e dunque non disdegnava i banchetti in stile greco, dove non solo si mangiava sdraiati sul triclinio, quindi banchetti molto comodi, ma si ascoltava musica, si tenevano discorsi, si discuteva di tutto un po'. E Ben Sira raccomanda, tra il serio e il faceto, una serie di consigli pratici al capitolo 32, al capitolo 31, dal versetto 12 in poi, e scrive: sei seduto davanti a una tavola sontuosa, non spalancare la bocca. Quindi, calma, quando vedi una tavola piena di roba, aspetta, non ti ci buttare. E poi continua: sii il primo a smettere per educazione, non essere ingordo. Se siedi tra molti invitati, non essere il primo a stendere la mano. Immaginate una tavola con tutti i piatti nel mezzo, subito arrivi e divori quel che c'è, no? Per un uomo educato, mangiar poco è sufficiente. Quando ti corichi, non respiri con affanno. Qui si va anche sul salutismo. Il sonno è salubre se lo stomaco è ben regolato. Al mattino ti alzi e sei padrone di sé. Tormento di insonnia, nausea, colica accompagnano l'uomo ingordo. Se hai mangiato troppo, non ti preoccupare, alzati, corri a vomitare e ti sentirai meglio. Questa nota va presa nel senso dei banchetti dell'epoca. Sapete che si mangiava quattro palmenti, poi andavi nel vomitorio, lo schiavo ti forniva di piuma d'oca, vomitavi e ricominciavi da capo. A noi fa schifo, ma facevano così. Quindi Ben Sira segue quello che si faceva allora, ed è un libro che parla di Bibbia, di Torah, di Dio. Vedete come non ha nessun problema a scendere nei dettagli più ovvi di un banchetto. Poi continua e dà dei consigli ai giovani e agli anziani riguardo al comportarsi nel banchetto. Ai giovani dice: divertiti e fa quello che ti piace, ma non peccare. E quindi se vai pure al banchetto, mangia, bevi, divertiti, l'importante è che tu non esageri, tu non commetta peccati. E agli anziani è interessante, dice al capitolo 32, versetto 3, parla, o anziano, perché ti si addice, ma parla con saggezza e non disturbare la musica. Questo è un bel consiglio, no? Nei banchetti si suona e si canta. Se l'anziano parla troppo, diventa uno di quei vecchi loquaci che quando attaccano a parlare non si zittiscono più e alla fine ci sono solo loro, no? E quindi agli anziani dice: parla perché ti conviene parlare, sei un anziano, però senza esagerare, soprattutto quando attacca la musica smetti e lascia che i giovani si divertano. E ai giovani dice: divertiti, l'importante è non peccare. Ecco, questi li ho letti per far vedere come la Bibbia non ha nessun problema a parlare di banchetti in modo molto umano e nel modo che rispecchiava la cultura del tempo, che in questo caso non è tanto quella ebraica quanto quella greca. E Ben Sira è un esempio di un ebreo che non ha alcun problema a usare uno stile che non è ebreo ma è greco, pur se lui è un ebreo osservante. Questo può essere un buon inizio per quando si vuol parlare di banchetti nella Bibbia. E è bello pensare che Ben Sira li considera senza moralismi, senza falsi moralismi, appunto, fino a che poi i banchetti diventano nella Bibbia stessa un segno della vita con Dio e persino del regno futuro. Ma prima di arrivare a questo, esco solo un momento per due minuti fuori dalla Bibbia e mi limito a una breve ma interessantissima reminiscenza di Platone. Nella Repubblica, quella di Platone evidentemente, il grande filosofo greco ricorda un mito di carattere misterico, orfico per essere pignoli, sul quale Platone ironizza. E scrive Platone, chi volesse ritrovare, avesse a casa la Repubblica di Platone, 363 CD, si cita per pagine e colonne. E dice Platone che nel regno dei morti, giunti presso Ade per Platone è un dio, non è un luogo, il dio Ade, giunti presso Ade, secondo il mito orfico, gli iniziati, scrive Platone, parteciperanno al simposio dei santi dove giacciono inghirlandati e di qui in poi li fanno passare tutto il tempo bevendo, già che ritengono che il più bel compenso per la virtù sia una sbronza eterna. Ecco, sarà davvero questo il banchetto che ci attende nel regno di Dio, una sbronza eterna? Platone ne dubita e ci ironizza su questo mito orfico e dice: non è possibile che nell'aldilà ci attenda una sbronza eterna, nonostante l'amore che Platone aveva per i simposi, tanto da ambientare in uno di essi uno dei suoi più celebri dialoghi, il Simposio appunto, nel quale parla dell'amore, come ben sapete, fa parlare Socrate dell'amore, e possiamo certamente aggiungere che se questa fosse la vita eterna, secondo il mito orfico, dovremmo avere uno stomaco eterno, perché sarebbe un banchetto che alla fine ti sfianca. Ecco, Venendo da Platone all'Antico Testamento, c'è un testo nell'Antico Testamento che combina l'immagine del banchetto con quella di un intervento futuro di Dio, ed è il testo che è stato scelto come sottotitolo di questo incontro, cioè Isaia 25:6-8. Per chi non se lo ricorda, i capitoli 24-27 di Isaia sono una inserzione di epoca post-esilica al libro di Isaia di carattere escatologico, quindi sono dei capitoli che parlano di un futuro non ben precisato, tipici di un'epoca, quella persiana, nella quale si cominciava a immaginare l'intervento storico di Dio come un intervento rimandato per un futuro ancora lontano. Questo di Isaia è un testo che dovreste conoscere, perlomeno i cattolici, perché ritorna non poche volte nella liturgia cattolica dei funerali. E c'è una ragione, perché come sentirete parla della morte che è inghiottita per sempre. Lo leggo, perché non è ovvio che uno se lo ricordi. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, perché il Signore ha parlato. Qui Dio si presenta come Yahweh, il Signore degli eserciti, e come sapete questa definizione per noi un po' strana rimanda alla dimensione cosmica della sovranità di Dio. Gli eserciti sono gli astri, gli eserciti celesti, non gli eserciti terreni, e insieme questa espressione rimanda alla vittoria di Dio sul male e sulla morte attraverso appunto le schiere celesti. Il Signore si presenta come il Dio dell'universo, il Dio cosmico degli eserciti celesti appunto, e anche come il sovrano di tutti i popoli, quindi un Dio universale, non soltanto il Dio di Israele, un Dio che invita tutti i popoli su questo monte. Il monte è Gerusalemme, questo è un oracolo chiaramente universalista, non c'è più Israele e basta, ci sono tutti i popoli che vengono su questo monte a Gerusalemme. E su questo monte Dio a tutti i popoli offre in un futuro non meglio precisato un banchetto che è descritto con toni molto concreti e tipicamente orientali. Una carne grassa, non avevano problemi di colesterolo, ai banchetti si mangia carne e la carne deve essere grassa perché sennò non va bene, quindi deve colare proprio il grasso e più ne cola più è succulenta. E non manca il vino che deve essere raffinato, quindi non un vino qualunque ma un vino doc, altrimenti non è un banchetto come si deve. E poi cibi succulenti, quindi un banchetto molto molto ricco. Qualche volta nella descrizione di questi banchetti ideali, per esempio Isaia 55, compaiono anche il pane e l'acqua, lo vedremo anche più avanti nel libro dei Proverbi, un banchetto dove non manca niente, che qui diventa il segno di una felicità senza fine a cui Dio chiama tutti i popoli. E insieme al banchetto, Dio, dice il versetto 7, strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli. Alla lettera inghiottirà su questo monte. So che avete cominciato a fare un corso d'ebraico, quindi quando andrete a vedere il testo in ebraico scoprite i verbi, andate a vedere il senso preciso. Inghiottirà su questo monte il velo che copriva il volto di tutti i popoli. Quale velo? Probabilmente il velo del lutto di coloro che sono in lutto perché c'è la morte. Ci si copriva il viso in segno di lutto. Togliere il velo è la metafora di dare speranza a uomini che non l'avevano più perché la morte aveva tolto ogni speranza. E non a caso il versetto successivo, il versetto 8, dice che Dio eliminerà la morte per sempre e asciugherà le lacrime sul loro volto. Tra l'altro questo verbo inghiottire rimanda a immagini di carattere mitico, pensate a testi come ci sono nei Salmi, Dio che spezza la testa di Leviatan, i mostri primordiali, simbolo del caos, della morte, Dio inghiotte il velo, elimina la morte, come se la morte fosse un mostro che Dio divora a sua volta. La morte è scomparsa. Quindi vedete come banchetto e vita eterna vanno in questo testo di pari passo. Un'altra idea che sta dietro a questo banchetto descritto da Isaia: il banchetto di grasse vivande, di vini eccellenti, di cibi succulenti, eccetera, è un'immagine che la Bibbia conosce in relazione a un re che celebra la sua vittoria. Non a caso, qui c'è anche la menzione di Dio che fa scomparire l'ignominia del suo popolo, ovvero ha vinto Dio, con Dio ha vinto il popolo, i nemici sono sconfitti, si può fare un banchetto di vittoria. Un esempio storico è nel primo libro delle Cronache, al capitolo 12, primo Cronache 12, 38-40, dove si parla del banchetto celebrato dal re David dopo la vittoria sui nemici. David ha sconfitto i nemici, celebra un banchetto a cui invita il popolo in segno di festa. Un esempio metaforico di questo banchetto di vittoria sui nemici vinti, lo conoscete tutti a memoria, è il Salmo 23, il Signore è il mio pastore, che dice a un certo punto: davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Il riferimento è più che esplicito, no? I nemici del Salmo 23 sono anche lì simbolo della morte. Se anche camminassi nella valle dell'ombra di morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua guida mi danno sicurezza. Vedete che non è questo di Isaia l'unico esempio che lega il banchetto con la vittoria di un re sul nemico, che in questo caso è la morte. Il Nuovo Testamento riprende questa idea alla lettera in Prima Corinzi 15, 54-57, quando si dice che l'ultimo nemico che sarà inghiottito è la morte, in quel caso dalla resurrezione di Cristo, no? Vi ricordate il capitolo 15 di Prima Corinzi, che è tutto sul tema della resurrezione, e finisce con la vittoria di Cristo risorto sulla morte. Lì manca però l'immagine del banchetto. Dunque, partecipare a questo banchetto sul Monte Sion, di cui parla Isaia 25, significa vincere la morte, eliminare il lutto, eliminare le lacrime, entrare in quella dimensione tipica del banchetto che è la gioia e la festa, come dovrebbe essere ogni banchetto che si rispetti. E ancora, è un banchetto a cui tutti i popoli sono invitati, insisto su questo, un banchetto dunque non solo per un popolo, Israele, ma per tutti i popoli che sono chiamati a parteciparvi. E tutto questo si basa su una parola del Signore, non è Isaia che lo dice. L'ultimo rigo, l'ultimo stico del verso 8 dice: perché il Signore ha parlato. Quindi c'è una parola del Signore che Isaia annunzia e sulla quale basa il suo messaggio. Bene, nell'Antico Testamento, parlando di banchetto come immagine della vita in Dio, cito un altro testo che è anch'esso abbastanza noto, quello di Proverbi 9:1-6. Forse lo ricorderete, ora quando lo leggo vi viene in mente: la sapienza ha costruito la casa, ha costruito le sue sette colonne, venite, mangiate il mio pane, ora lo sentirete. Forse ricorderete che in Proverbi 1:9, i primi nove capitoli del libro dei Proverbi, che sono un testo di epoca persiana, anch'esso forse quinto secolo avanti Cristo, ma è difficile dirlo, l'autore di questi capitoli inventa una figura nuova, donna sapienza, una donna che incarna la sapienza, o se volete la sapienza personificata come una donna. È chiaro che è una figura letteraria, ma è interessante che quando un ebreo del V secolo deve parlare della sapienza non trova di meglio se non prendere una donna e farne l'immagine della sapienza. Per giustizia ci mette anche la donna follia, per dire, ecco, no, non si sa mai, che c'è anche l'opposto, però emerge senz'altro la donna sapienza, che non posso parlare di questo qua. Se volete, su questo testo ho scritto proprio in questo fascicolo qui, su Proverbi 9:1-6, quello che citavo all'inizio, la donna sapienza è una figura di mediazione, viene da Dio, è figlia di Dio, come dice Proverbi 8, ma non è Dio, è nel mondo, ma non è parte del mondo, e cioè una realtà di mediazione che sta di mezzo tra Dio e l'uomo. In un'epoca in cui ci si accorgeva che la Torah, come valore salvifico, non funzionava più tanto bene. poi questo l'ebraismo è una via che non ha accettato, ma l'ebraismo del V secolo ancora si chiedeva, ma basta la Torah, e i saggi dicono